sette maratone in sette giorni in sette continenti diversi, che anche chi ci guarda in televisione su RSI La 2 lo vede. C'è qui con noi Alessandro Maragnello, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie per essere passato a trovarci.
Piacere, grazie a voi dell'invito.
Allora, diciamo che sei una di quelle persone che ha spinto davvero i limiti oltre il possibile, oltre l'immaginario, perché parliamo solo dell'ultima tua avventura, chiamiamola così, sette maratone in sette giorni in sette continenti diversi. Allora, questo è quello che hai appena fatto quello che penso una delle domande che ti pongono per prima, dopo, quando sanno questo, è quello che è appena successo adesso con Jonathan Tedesco, il collega, che dice: ma tutte di fila per davvero? Ma come? Ma in che senso? Succede questo?
Sì.
Ma davvero è successo? Cioè...
No, infatti è successo, e passando poi, ormai cos'è, dal 6 febbraio sono passati un po' di giorni, e ogni tanto ci penso anch'io, perché per me è stata comunque una cosa impegnativa, ma con sempre quella cosa che dici: sicuramente con l'impegno ce la farò. E quindi, sai, ti rincuoravi, cercavi di non mollare mai, e alla fine è andata bene, perché credo che nella vita, quando uno vuole raggiungere un obiettivo e ci mette tutto quello che può, ce la fa.
Allora, lo ripetiamo, magari qualcuno si è messo all'ascolto in questo momento: tu hai corso il World Marathon Challenge, che sono sette maratone in sette giorni, non sette maratone lì una dietro l'altra, ma in sette continenti diversi.
42 chilometri ogni volta.
Sono sempre quella distanza, il che somma, la somma arriva praticamente a 300 chilometri. La più dura, subito così secco?
La più dura, l'ultima, perché avevo un fastidio alla caviglia sinistra da Fortaleza, da quella prima.
Quindi Miami la più dura?
Miami sì, perché poi sai, il problema è che poi si era un po', col fatto di volare, mi si era un po' gonfiata la caviglia, ero un po' preoccupato, più che dura, perché non mi era mai successo prima, però ho detto vabbè, adesso ormai ho finito, vado.
Possiamo dire che questo ci fa capire che umano... È umano il nostro ospite,
sì, no,
di oggi.
Quello è sicuro, sicuramente.
Sì, dicevi volare, magari diciamo questa cosa: sette continenti significa che uno corre la sua maratona, diciamo i posti: Antartide, Cape Town vuol dire Sudafrica, quindi Africa, Perth, quindi Oceania, Australia, Dubai, Emirati Arabi, in Asia, poi in Spagna, Madrid, e poi l'ultima a Miami, come...
Dopo Madrid, Fortaleza,
me la sono persa una, quindi Sud America e poi Nord America, Miami. Vuol dire che tra una maratona e l'altra finisci, fai la doccia e sali su un aereo, praticamente sì, funziona così.
Sì,
no?
Sì, infatti la vera difficoltà, vabbè, chiaramente ti devi allenare, perché per correre sette maratone consecutive devi avere nelle gambe, questo quando hai un letto e da mangiare e riesci a programmarti bene. Lì il vero challenge è stato appunto quello di riuscire a recuperare psicologicamente, perché secondo me è così, era una cosa psicologica. Tu pensavi di recuperare, cioè dovevi recuperare, perché non avevamo l'albergo, quindi in volo praticamente noi dovevamo per forza cercare di dormire. Io però purtroppo ho dormito penso 5-6 ore in tutto, probabilmente ho dormito nella tratta solo Cape Town Perth, perché era lunga, e lì mi sa che qualche oretta ho dormito, ma gli altri voli non ho mai dormito.
Sono poche 5 ore di sonno in 7 giorni in cui si gareggia ogni giorno, si fa una maratona. Sembra, quando si sentono storie di questo genere, si ha difficoltà a pensare che tutti potenzialmente, abbiamo detto uno di quegli sport che tutti potenzialmente potrebbero fare, davvero riescono. Cos'è che fa la differenza? Com'è che si riesce ad arrivare a dire io faccio questa cosa e io non riesco neanche a immaginarmela?
Ma guarda, allora, prima di tutto è una cosa estrema, quindi la prima cosa che ci tengo a sottolineare è quella di che occorre comunque farsi seguire da professionisti, perché ne va comunque rischi comunque, perché a livello di fisicamente, a livello di, insomma, facevo esami del sangue tutti i mesi, avevo comunque chi mi preparava anche le integrazioni, facevo attenzione all'alimentazione, avevo l'allenatore, fisioterapista, perché comunque il corpo viene sicuramente sottoposto a uno stress non normale. Credo che però il grosso lo faccia la testa, perché già solo il fatto di pensarlo, devi essere comunque sicuro, devi credere in te stesso e soprattutto devi credere in quello che insegui, quindi nella tua passione. Io l'ho sempre fatto e posso dire che alla fine ho provato le stesse sensazioni di quelle che provavo quando ne preparavo una. Questo lo dico perché per dire quello che penso, cioè secondo me il nostro cervello fa dei miracoli, perché se pensate la mole è 7 volte certo. superiore, in realtà io mi sentivo come se ne dovessi preparare una, e la gioia alla fine era come quando avevo finito la prima di New York, che in tutti e due i casi ho pianto perché a me piace, cioè, non so, di solito io mi commuovo.
Piace piangere.
Mi piace piangere.
Però quelle lacrime di gioia.
Esatto. Allora, stiamo parlando di un'impresa, perché anche se Alessandro Maragnello, che è il nostro ospite, in maniera molto umile ha detto sì, è tanta testa, eccetera, l'ho corsa come si corre una sola maratona, è una vera e propria impresa quella che ha compiuto, la World Marathon Challenger, abbiamo detto, sono 7 maratoni in 7 giorni, in 7 continenti diversi. Qualcuno già ci scrive, ci fa questa domanda, che girerei subito ad Alessandro. Alessandro, buongiorno, diventa una specie di malattia, una specie di droga correre? Prima domanda. La seconda sottodomanda è, e le articolazioni dopo tutte queste corse una dietro l'altra?
Sì, buongiorno, rispondo volentieri. Nel mio caso credo di sì, perché io mi sono accorto che se non corro, per esempio anche adesso che devo recuperare, facevo fatica a non andare a correre, perché il mio corpo è abituato e credo che sia una droga per me. Ma penso che un po' sia un po' per tutti. Quando tu corri probabilmente per 2 mesi, già dall'inizio, che è quello che dico a quelli che incominciano, cioè se tu riesci a passare 2 mesi che ti vanno via i fastidi, le cose psicologiche, eccetera, il corpo secondo me poi richiede che tu vada ancora. Questo secondo me è molto positivo, perché le persone in questo modo, se piove, vanno comunque a correre, insomma fa anche bene alla salute. Per quello che riguarda le articolazioni, certamente le articolazioni subiscono traumi, perché si parla di ore e ore di corsa.
Quante per prepararsi per esempio a questa maratona?
Le ore...
Maratone, plurale.
Sì. L'anno scorso il mio orologio diceva 3.800 km di corsa. Ho fatto anche qualche chilometro in bicicletta.
Quella distanza, mi sembra di poter dire, della
calcolo,
Route 66, mi sembra...
Se faccio 3.800 diviso 365 vuol dire che hai corso almeno 10 km tutti i giorni.
Sì, che detta così non è tanto, quindi vedi che si può fare.
pensavo di più, però non so, comunque 3.800 km.
Sì, sì. No, che delle volte ne facevo magari, non so, 25 il lunedì, 30 il martedì. Vabbè, le articolazioni sicuramente vengono sollecitate. Nel mio caso credo che, non essendo mai stato un grande sportivo da giovane, ho giocato a calcio fino a 16 anni e le ho conservate bene, quindi penso di non averle consumate prima.
Hai un po' di margine.
E c'ho il margine, sì.
Infatti anche questo è interessante, perché quando si vede un exploit di questo genere ci si chiede, ma cosa ci sta dietro? Chi ci sta dietro? Che vita ci sta dietro? E la corsa non è sempre stata la protagonista della vita di Alessandro Maragnello.
Anzi.
Cosa c'era prima? C'era la musica.
Prima c'era la musica, c'erano...
C'era anche Sanremo.
C'era Sanremo, sì. Due volte.
Ha partecipato a Sanremo Giovani, e era il 96 e il 97.
Sì, ho fatto i giovani nel 96 e i big nel 97. Cioè, c'era la categoria aspiranti big, e per cui l'ho fatto per 2 anni consecutivi. Sì, ormai sono passati un po' di anni.
Era un cantante.
Sì, cantautore, sì.
Cantautore. Sì. E questa vita di cantautorato, quando si è capito che non era la strada, non era quella da percorrere, che bisognava svoltare, come è successo?
È successo che mi ricordo che all'epoca giocavo in Nazionale Cantanti, quindi ho avuto modo di conoscere anche quale potesse essere comunque la vita dell'artista.
Con chi era? Che anni erano?
Erano gli anni d'oro della Nazionale: Ramazzotti, Carboni, Biagio Antonacci, Morandi, Mogol, cioè eravamo veramente una squadrone.
La domanda è chi non c'era a questo punto?
No, devo dire che sì, riempivamo gli stadi anche all'estero. E, tra l'altro, raccogliendo un sacco di soldi per beneficenza. No, era veramente una cosa. Poi a me piaceva giocare a pallone, quindi io arrivavo, non so, al San Paolo come se fossi il giocatore del Napoli, della Juve. In realtà non lo ero, però il tifo era quello, anzi ancora peggio, perché le ragazze, siccome c'erano tante ragazze rispetto alle partite del calcio normale, c'era proprio un urlo diverso. Cioè, quando arrivavi vicino all'area, le ragazze in curva che urlavano, praticamente diventavi sordo.
Cioè, ti dava più emozione questo,
no,
o Sanremo?
Stridevo.
o l'applauso di Sanremo?
No, Sanremo è, allora, Sanremo secondo me non ti accorgi che sei, cioè è un mondo un po' così, che sei un po', cioè sei lì su questo palco che, per cui non è che, non credo che te la godi come, cioè non te la godi perché comunque te la giochi, no? E quindi soprattutto alle prove è abbastanza stressante.
Cosa non si sa di Sanremo, di chi partecipa? Cosa che non sappiamo noi che lo guardiamo da casa?
Ma allora, io per quello che riguardava me, io ero giovane e avevo la sensazione che ci fossero comunque delle situazioni ben diverse dalla mia, cioè io arrivavo col mio pezzettino scritto da me e non avevo, avevo un accompagnatore, basta. C'erano altri colleghi che avevano uno stuolo di persone, truccatore, quindi chiaramente uno dice, ma probabilmente c'è qualcosa, cioè beati loro, no? E poi no, vi racconto una cosa che mi ha... Stavo bevendo il caffè, a un certo punto sento un boato, ho detto, ah, ci sarà l'ospite, il big, no?
Super ospite.
Il super ospite. Allora ormai mi rovescio tutto il caffè, che volevo andare a vedere.
Super rovesciato il caffè?
No, no, quasi. Ah, okay. Tipo come fai tu quando rovesci? No, scherzo.
No, non ero,
vero,
io,
non,
rovesciato, non ero io,
non
ero io. Ero io, ma non ero io.
No, vabbè, allora corro a vedere di là, c'era Siria che cantava una cover, quindi sono rimasto, ho detto, ma come mai? E dopo lì, insomma, mi sono fatto un pensiero, no? Perché chiaramente, per esempio, io gareggiavo con una canzone mia scritta da me, già portare una cover era già un po' più semplice, se vogliamo. Però poi lì ti accorgi dei meccanismi, no? Delle situazioni. Poi credo che poi sia poi la gente che decide qual è la canzone che deve andare. Poi vabbè, lei vinse poi addirittura il festival, mm-hmm. Vinse i giovani, e l'anno dopo andò di diritto a fare il big. L'anno dopo vinsero i Jalis, che erano i giovani con me, che fu l'anno un po' dello scandalo, perché in effetti i Jalis, con tutto il rispetto, non è che fossero ben visti all'epoca, e quindi cioè ben visti, non erano i più quotati, ecco.
Che non era un nome che ci si aspettava potessero vincere, no, sì. Giovani prima, sì. E poi ricordiamo che i Jalis,
sì,
hanno vinto anche
Sanremo. Sì, no, sì, sì, ma anche perché nei giovani con me c'era Carmen Consoli, gli Oro che facevano Vivo per le, cioè, sì, sì, brani anche importanti, no? C'era, vabbè, Siria, la Salemi, Marina Rei. Era un Sanremo bello tosto. E poi nei big c'erano i big, quindi nessuno si aspettava che...
È 95 l'anno che ha vinto Giorgio, per, giusto per, se non sbaglio, sì, giusto, sì. Per fare un nome. Torniamo a quel Sanremo lì, giovani, ce l'ascoltiamo, una tua canzone, Ci sarò, che ti facevi chiamare Alessandro Mara, Alessandro Maragnello, che è ospite qui da noi a Mille Voci.
Capelli e nel tuo sorriso, quando dopo qualche frase sciocca sai trovare l'unica parola che nel centro del cuore mi tocca, quando togli maschera e trucco e decidi di essere te stessa, di essere te stessa, proprio al centro dei tuoi seni, carezzando le tue gambe, quando ti lasci andare sogno, quando segui le idee più strambe, tra le pieghe delle tue paure, quando senti che così non va bene e temi la notte e ti senti stretta, mi vorresti mettere in soffitta, ci sarò tra le briciole della tua tovaglia, quando sfugge il suono della sveglia, sarò dentro l'alba che ti meraviglia, si spalanca un sole che ti abbaglia, ci sarò ma non parlare più con la tua ombra, cercheresti chi mi rassomiglia, ci sarò, stiamo bene solamente insieme, stiamo bene, tra i tuoi capelli e nel tuo sorriso, quando mi tuffo nel tuo profumo, vorrei nuotare nei tuoi pensieri, sei troppo grande, ti senti un'auto sola in un parcheggio, col meccanismo di un ingranaggio, e temi la notte e ti senti stretto e mi vorresti mettere in soffitto, ci sarò tra le briciole della tua tovaglia, quando sfugge il suono del sarò dentro l'alba che ti meraviglia, si spalanca un sole che ti abbaglia. Ci sarò ma non parlare più con la tua ombra, cercheresti chi mi rassomiglia. Ci sarò, stiamo bene solamente insieme. Decidi di essere te stessa, di essere te stessa. Ci sarò tra le briciole della tua tovaglia, quando sfugge il suono della sveglia. Ci sarò dentro l'alba che ti meraviglia, si spalanca un sole che ti abbaglia. Ci sarò ma non parlare più con la tua ombra, cercheresti chi mi rassomiglia. Sarò, stiamo bene solamente insieme, stiamo bene. Ci sarò tra le briciole della tua tovaglia, quando sfugge il suono della sveglia. Ci sarò dentro l'alba che ti meraviglia, si spalanca un sole che ti abbaglia. Ci sarò, stiamo bene.
Sono passati quasi 30 anni, 96, Sanremo Giovani 1996, Alessandro Maragnello è il nostro ospite, Alessandro Mara è il nome d'arte, sì. Che effetto ti ha fatto sentire, risentire questa canzone in radio?
Bel effetto, mi è venuto anche un po' la pelle d'oca perché ho ricordi veramente belli.
Nasci a Modena.
Sì, in provincia di Modena, sì.
Vivi in Ticino, adesso sei nella Svizzera, sì, italiana, sì. E gareggi anche, diciamo, noi ti stiamo raccontando come personaggio, anche perché siamo partiti da questa grandissima sfida, questo uno degli eventi più sportivi più estremi del mondo al quale hai partecipato, 7 maratone in 7 giorni in 7 continenti, e possiamo dire gareggi un po' anche con la maglia del Ticino in un certo senso, con al collo anche un ciondolino che hanno fatto dei ragazzi in Ticino. Vuoi raccontarci,
certo,
tu il perché?
Sì, ho avuto il piacere di conoscere i ragazzi della Fondazione Amilcare, che è una fondazione che tutela i diritti degli adolescenti, e mi sono subito affezionato, mi hanno dato una grande mano perché mi hanno dato una forza quando li ho conosciuti. Vabbè, a parte l'inizio, le solite cose, le domande, ma come qui, come là. Però poi sono andato a trovarli in tutti i foyer che ci sono qua in Ticino e mi sono affezionato molto.
Sì, sono poi ragazzi che non possono vivere a casa loro per, sì, determinati motivi, e quindi vengono accolti e vivono insieme. Sì. Perché dici la forza? Che forza hanno dato?
Perché loro hanno una forza incredibile. Riescono a trasmetterti un'energia che io dalle persone non ho mai... cioè, veramente, ti trovi praticamente... Perché credo, allora, innanzitutto io nei loro confronti mi sento, adesso tra virgolette non voglio sembrare presuntuoso, ma un po' un esempio di stimolo, no? Perché io pensavo, questi ragazzi vedono me che preparo una cosa abbastanza impegnativa, nella vita avranno delle cose anche loro che dovranno raggiungere impegnative, se ce la faccio io, loro potrebbero pensare, se ce la fa questo qua, ce la faccio anche io. Quindi per me si è instaurato comunque un rapporto, un tipo di linguaggio che non è parlato, ma penso così automaticamente siamo, cioè, non so come dirti, ci dialoghiamo in questo modo, no? Basta uno sguardo, cioè lo vedo che loro quando dicono qualcosa a me e viceversa ricevono qualcosa e danno soprattutto a me qualcosa. Quando correvo io pensavo anche a loro.
Infatti è quello che volevo chiedere, quando si corre, quando subentra la stanchezza, magari viene un po' meno la lucidità, tu avevi la lucidità comunque di pensare, ok, non posso permettermi di fermarmi perché comunque voglio essere da esempio, e se mi fermo vuol dire che a un certo punto ho mollato.
Non ti nascondo che l'ho pensato, perché era una cosa che però mi metteva pressione, quindi ci ho pensato non tantissimo, perché fortunatamente riesco a gestirmi bene nella testa, perché sono abituato a stare tante ore da solo a correre, quindi so quando è il momento di pensare a cosa e quanto eccetera. Però appunto questa cosa mi ha sicuramente dato una spinta, perché io volevo arrivare per me ma anche per loro, e quindi quando sono arrivato infatti mi sono commosso.
Un ciondolo, andare avanti senza voltarsi, è un po' questo il messaggio. E quando si spiega dei ragazzi, gli dice beh, ma io posso essere un esempio per voi, lo è anche il come si arriva alla corsa, nel senso che non è stato linearissimo. Abbiamo raccontato, c'è stata la grande fase in cui la canzone, la musica era parte della vita, o era la vita di Alessandro Mara Maragnello, e poi questo stile di vita, come è cambiata la vita, come è cambiato lo stile di vita, e come si arriva e quando si arriva alla corsa e a fare questi exploit.
Guarda, ci sono nella vita, almeno nella mia, ci sono stati tanti periodi particolari. In tutti i periodi della mia vita io ho sempre inseguito delle... ero ambizioso, ho sempre voluto mettermi molto alla prova e mi sono sempre dato degli obiettivi importanti, per cui, come per esempio anche quando ho deciso di smettere di cantare, di fare il professionista, mi sono iscritto all'università, ho provato a vedere se riuscivo a fare gli esami. Una volta che sono riuscito ho fatto outing. Ho detto io adesso mi laureo e smetto di fare questo lavoro. E anche lì è stata una cosa impegnativa, perché comunque avevo un'età diversa.
E dici io scendo dal treno dei cantanti, da quell'avventura, quello che è la mia vita in questo momento. Quindi arriva il momento dell'università e la corsa è già parte della persona di Maragnello.
No, al momento dell'università era completamente solo l'università.
Niente sport?
No,
niente.
Infatti adesso, per non tenervi qua tutto il giorno, però a un certo punto io allo sport mi sono avvicinato forse 8-9 anni fa, ero molto sovrappeso, posso dire che superavo i 100 kg.
Quanto è l'altezza?
Non lo so, sarà 1,74-5, perché poi mi dicono che ti abbassi col tempo. Non so se mi sono ancora abbassato.
Con le articolazioni.
Comunque,
facendo tanto
che,
sport.
Diciamo che insomma ero cicciotto, diciamo così. E ho iniziato a camminare in Ticino, in questi bellissimi sentieri che abbiamo, e poi ho iniziato a fare dei trail, poi ho iniziato a correre in discesa, no? Prima di fare dei trail ho iniziato prima a correre, perché non così arrivavo prima, ho fatto qualche trail. Alla fine di un trail ho trovato un Deplian della maratona di New York e ho detto la voglio fare, e da lì sono passato all'asfalto. Quindi, però anche lì la passione mi è nata da quando ho iniziato a pensare di correre, perché lì in realtà non volevo neanche dimagrire, cioè a me piaceva andare fare weekend lunghi, non andare in montagna qua, sai che ci sono posti.
Sì, andare nella natura, camminare.
Natura, mi portavo lo zaino, il cambio. Poi a un certo punto ho visto che perdendo peso avevo voglia anche di fare un po' prima, no? Ho visto che correvo, era bello correre.
È bello.
Poi è bello correre anche nei boschi, no? E poi ho iniziato a fare asfalto e da lì mi sono, come dicevamo prima, ammalato, perché la corsa in pianura mi ha dato la possibilità, essendo più leggero, di rimanere proprio sul pezzo, come si dice.
Ammalato.
È questo
ammalato.
Carburante che autoalimenta la passione per la corsa. Sono arrivati alcuni messaggi che sollevano il tema. Alessandro, tu sei non professionista, ma sei agonista.
Sì.
Cioè
sì,
agonista nel senso che fai delle gare, ma non sei un professionista.
No, chiaro, io sono agonista perché faccio tanti chilometri. Vuol dire che tu ti alleni come se fossi un professionista, ma in realtà non guadagni niente, anzi spendi tu. Io sono fiduciario immobiliare, quindi non è che faccio... l'atleta.
Esatto, è una precisazione giusta. Agonista significa anche prepararsi in un certo modo e farsi seguire in un certo modo.
Vuol dire sentire tutti i giorni una persona che abbiamo al telefono al momento. Buongiorno Fulvio Massini.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno Alessandro.
Ciao Fulvio.
Vi siete già sentiti?
Ah,
oggi?
Stamattina?
Vi siete già sentiti?
Ieri sera ci siamo sentiti, ancora stamattina no.
Allora... Lui è maratoneta, ha iniziato a correre nel 1970, adesso è un preparatore atletico, quindi in un certo senso corre ancora con le persone, lo fa anche nel suo tempo libero, ci diceva Alessandro Maragnello. Ha scritto anche libri, ha creato anche un centro di consulenza sportiva per agonisti, quindi non professionisti, ed è quel signore appunto che ogni giorno sente Alessandro, lui vive a Firenze, Alessandro è qui in Ticino, ma non solo lo segue a distanza, lo segue anche fisicamente quando può. Per esempio, nella preparazione di queste 7 maratone l'avete fatta insieme, ma sempre nello stesso posto, Firenze, tutti i giorni la stessa maratona. Com'è andata?
No, abbiamo andato il percorso perché sennò diventava noioso. Ogni giorno chiaramente facevamo una maratona, e quindi Firenze, grazie al cielo, si presta molto bene per fare questo tipo di esperienza, e quindi abbiamo sfruttato l'Arno per andare su e giù da una parte all'altra dell'Arno nella zona di Firenze, dai. Anche perché dovevamo cercare percorsi simili a quelli che dopo lui avrebbe fatto durante le sue sette maratone, sette giorni, sette continenti, quindi sostanzialmente pianeggianti. E con questo abbiamo girato un po' Firenze, via, diciamo. Dai.
Indietro in bicicletta.
Lei in bicicletta, esatto, Fulvio Massini in bicicletta,
esatto.
E Alessandro a corsa. Ma di solito si sente, me lo chiedo a lei, che quando uno fa una maratona, fa magari come preparazione, comincia, non so, 10 km, la mezza maratona, poi fa 30-35 km, fa una buona distanza e poi arriva alla maratona e la fa per la prima volta direttamente in gara. Nel caso di Alessandro invece lui ha fatto la gara, cioè le sette maratone in sette giorni, l'aveva già fatte,
ha fatto la prova generale
proprio dalla A alla Z.
Sì, allora i motivi per i quali abbiamo deciso di fare questa prova generale sono sostanzialmente due. Vedere, l'abbiamo fatta a due mesi di distanza rispetto a quello che sarebbe stato la sua partenza per le sette maratone. Perché due mesi di distanza? Primo perché dovevamo garantirci un periodo di recupero,
sì,
perché altrimenti si rischiava che d'accordo lo stress organico che dovevamo andare a ripescare, dovevamo creare certi adattamenti a fare questo tipo di discorso, ma c'era anche un fatto psicologico molto importante. Lui doveva essere convinto che ce l'avrebbe fatta. E una cosa è fare 36 km, una cosa in questo caso è farne 42. E quindi chiaramente io gli ho creato un programma per cui ha fatto anche delle maratone in stato di stanchezza pura, cioè quando abbiamo fatto giovedì pomeriggio e venerdì mattina, io sinceramente l'ho creato apposta perché lui venerdì mattina si sentisse stanco.
Quanto l'hai odiato, Alessandro? Scusa,
Fulvio, ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta.
Sì, anche perché lui ti ha. Lui tende sempre ad andare forte, lui tendeva sempre a fare una gara tutte le volte. Lui non le stava vivendo come un allenamento, le stava vivendo come una gara, per cui tutte le volte ero sempre lì a dire rallenta. Però questo fatto di dover fare due maratone, una la sera, una il pomeriggio e una la mattina, allora a quel punto lì ha capito.
Per forza, per forza rallenta prima o poi. No?
In un modo o nell'altro.
In qualche modo ci abbiamo fatto, tanto è vero, dopo alle gare andavo bene.
Grande Fulvio.
Allora, sul sito di Fulvio Massini c'è scritta questa cosa che condivide anche con Alessandro. Intorno ai 16 anni si accorge, parlando di se stesso, Fulvio Massini, di essere stato colpito dal morbo della corsa, cioè da questa voglia continua di correre. Per un preparatore è più difficile motivare un corridore a correre più veloce, o è più difficile dirgli adesso è il momento che rallenti, è il momento che ti riposi, perché altrimenti non arrivi a portare a termine la preparazione e quindi a far bene la gara?
La seconda ipotesi è più difficile di riposare, di andare piano e di recuperare, perché i maratoneti, i fotisti in generale vogliono andare sempre al massimo, fanno una gara a un allenamento e il concetto di riposo per loro è una cosa molto astratta, non lo vivono bene, mentre il riposo è un mezzo di allenamento, perché se non si riposa non si riesce nemmeno a creare quegli adattamenti che crea l'allenamento, perché sono sempre lì a martellare chilometri su chilometri e non tira mai fiato, non recupera mai, poi va a finire che non si allena ma si stanca,
sì.
Il che non è esattamente il concetto dell'allenamento. L'allenamento vuol dire periodo di carico e periodo di scarico, però anche periodo di scarico si recupera. Si fa in modo che gli adattamenti creati dall'allenamento vengano metabolizzati e quindi l'organismo si adatti proprio alla prestazione che deve fare.
Perché c'è stato tanto seguito. Poi lei ci dice c'è tanta teoria dietro, bisogna studiare per correre, perché lei ha scritto diversi libri, io vedo La Corsa Infinita, Guida Completa la New York Marathon, Andiamo a Correre, Tipi che Corrono, le nuove tecniche per i runner, Running Sofia, la filosofia della corsa. Cosa non sappiamo? Cos'è che è la teoria? Cos'è che ci sta dietro?
Mi hai citato Tipi che Corrono, Andiamo a Correre, l'ho scritto io, quegli altri ho fatto dei capitoli. Io però di libri in totale ho scritto 6, il primo l'ho scritto nel 1986, che si chiamava Correre per salute. Per cui diciamo, questa è un po' la filosofia mia, no? Correre per salute nel 1983, poi ho scritto La maratona per gente come noi nel 90, I ragazzi della corsa nel 95, La mia maratona insieme a proprio Dottor Arcelli nel 2003 e dopo i primi due, questi qui.
Siamo partiti da questo assunto questa mattina. Per correre non ci vuole praticamente niente, nel senso che tutti abbiamo almeno una maglietta, un paio di pantaloncini nell'armadio e un paio di scarpe. Usciamo e partiamo, andiamo a correre. Cosa sbagliamo facendo questa operazione così semplice?
Sbagliato. Perché correre non è semplice. Per correre ci vuole, bisogna innanzitutto la tecnica corretta. Perché la tecnica corretta della corsa è una cosa fondamentale, perché altrimenti uno rischia l'infortunio. In più, per correre non basta correre, ma bisogna fare anche degli esercizi di rafforzamento, sì, della muscolatura, dei tendini, eccetera, che permettono poi di sopportare piano piano il carico, perché comunque tutte le volte che si appoggia un piede in terra l'organismo ha uno stress e quindi i muscoli devono essere rafforzati.
Quindi tecniche me lo sono segnato, palestra o comunque rafforzamento muscolare il secondo punto, ha un terzo consiglio che sto prendendo appunti.
Sì, il terzo consiglio è quello di non cominciare a correre il primo giorno, cioè uno prima di cominciare a correre deve essere in grado di camminare a passo veloce 60 minuti.
Ecco.
Quando uno cammina facilmente per 60 minuti allora può cominciare a alternare dei tratti di corsa a dei tratti di passo, e quando riesce diciamo a fare, che ti posso dire, 10 volte 2 minuti di corsa alternato a 10 volte 2 minuti di passo, allora può cominciare a dire ok, ora comincio a correre 10 minuti, poi questi 10 minuti diventeranno 15, diventeranno 20 e via, fino a quando si arriva a un'ora. Quando un podista arriva a correre un'ora, allora diciamo che non è più un principiante ma è un podista, allora può cominciare a impostare degli allenamenti.
Fantastico.
Diciamo in modo più organizzato.
Certo. Fulvio Mastini, grazie mille, è andato oltre a quello che avremmo sperato, quindi abbiamo veramente abbiamo non solo la teoria ma abbiamo anche dei consigli pratici.
Esatto, grazie, grazie per essere stato nostro ospite.
Grazie
a Mille Voci.
A voi.
Buona giornata, ciao, grazie.
Abbiamo ancora un minutino prima di chiudere con Alessandro Maragnello. Sappiamo che sei tornato da questa impresa epica e hai praticamente il giorno dopo ricominciato a correre e allenarti. La prossima gara c'è già sul calendario?
Sì, la prossima gara che farò delle qualche maratona sicuramente prima della fine di maggio, ne ho già fatta una a Barcellona. E farò qualche mezza, ma l'obiettivo adesso è sto preparando, visto che ho i chilometri nelle gambe, il passatore, che è una corsa della 100 km del passatore, che da Firenze va a Faenza, è una corsa italiana importante di 100 km.
Attraverso gli Appennini.
Sì.
E ieri ha corso da Airolo, ha fatto anche una corsa.
Sì, ieri c'è stata tra l'altro una bella iniziativa, sono partiti da Airolo fino a Chiasso. Perché era la giornata dell'acqua, hanno raccolto fondi per la fontana
siamo a Valle Maggia, Alta Valle Maggia. C'era anche lì, quindi sul territorio, nel
sì,
mondo,
ho fatto
in
un
Italia.
Piccolo pezzo anch'io per dare nel mio piccolo un piccolo contributo.
Grazie Alessandro per essere passato da noi.
Grazie a voi.
Anche l'applauso per esserti fermato soprattutto.